l'omissione di un captatore informatico, o ancora di più, l'invio al ricevente dei segnali informatici di segnali totalmente casuali o potenzialmente lesivi del ricevente non è minimamente reato.
No, ma non farà sicuramente deporre bene a favore dell'eventuale indagato. Considerate che molte volte anche le capacità, quando viene fatta una diciamo un'indagine su un soggetto, che questa indagine riguarda dei reati computer related, che hanno a che fare comunque con l'informatica, il fatto che ci siano indizi di competenze tecnologiche da parte della persona indagata non depone quasi mai a suo favore. Ad esempio, anche il fatto che un soggetto abbia Tor, un client Tor sul suo computer, dice: ah no, ma questo utilizza Tor, questo è sicuramente una persona pericolosa. Quindi anche per quanto riguarda la cultura del digitale, ci sono ancora passi avanti da fare. Quindi se uno si accorge che ha un Trojan e lo cancella, potrebbe sempre dire: è l'antivirus che me l'ha cancellato, oppure potrebbe sempre dire: io sono attento alla sicurezza informatica del mio computer, non sapevo che esatto, non l'avrei mai fatto, vi avrei lasciato fare. Esatto.
Più che una domanda, volevo aggiungere una riflessione che è legata, insomma, a due profili. In primo luogo, come giustamente ha sottolineato Chicco prima, l'attuale trend è ritenere che i captatori informatici o Trojan possano essere semplicemente installati sulla base di un decreto del pubblico ministero. Quindi nessun controllo da parte del GIP, per cui francamente stiamo parlando a un livello inferiore rispetto a quello delle intercettazioni di comunicazioni, come giustamente è stato sottolineato. E questo, sulla base della sentenza del 2009 che Chicco ha citato, ma che secondo me è frutto di un malinteso colossale che appunto era stato accennato, cioè che il Trojan consenta solo una perquisizione a distanza. Per cui, a mio parere, sia sotto il profilo giuridico che sotto il profilo tecnico, il primo step da fare è smontare questo passaggio, dire: guardate che un Trojan fa molto di più di un'intercettazione, quindi è totalmente illecito che possa essere utilizzato semplicemente su un decreto del PM, cioè siamo a una follia. Per intercettare le comunicazioni, per intercettare i dati, ho bisogno di un provvedimento del GIP. Per fare dati, comunicazioni, perquisizione e controllo ambientale faccio un decreto del PM. Mi pare che ci sia qualcosa che non quadra. Sto volgarizzando in maniera assolutamente atecnica, ma giusto per essere assolutamente chiaro. Secondo profilo è quello legato all'insicurezza del Trojan, perché come entra chi lo installa, così possono entrare tanti se mal configurato. E poi i profili di interazione con gli antivirus, perché ovviamente deve essere un sistema che non venga beccato dagli antivirus. E come si fa? Un accordo con le software house che realizzano gli antivirus o altro? Mi pare che ci siano grossissimi problemi che vanno risolti, soprattutto chiarendo quali sono le potenzialità di questi strumenti, che non sono affatto dei captatori. A mio parere, prima cosa, mi sembra che giustamente l'ha ricordato Chicco all'inizio, forse c'è bisogno di fare un'operazione di ecologia del linguaggio e chiamarli Trojan, non chiamarli con una metafora o con un eufemismo o un sinonimo che li imbelletta un po'.
Su questa cosa però da assolutamente non tecnico a IANAL, come si dice orrendamente in inglese, cioè bello in inglese, orrendo in italiano, non sono un legale.
È un'applicazione dell'Apple.
l'applicazione che non sono legato. No, però il fatto che si chiamino captatori, secondo me, già da solo dice che non fanno semplicemente, da non tecnico voglio dire, che non fanno semplicemente la perquisizione a distanza, perché si chiamano captatori, captano, così, nella mia mente è semplice. No, invece sul discorso, sono perfettamente d'accordo con GB, sul discorso degli antivirus, Mikko Ipponen e tutto il giro top management tecnico della società di antivirus hanno giurato e spergiurato che loro non faranno mai accordi con nessun governo e così via, come peraltro tutti i top manager di Facebook, di Google, eccetera, hanno giurato e spergiurato che non faranno mai accordi con l'NSA. Però, insomma, ecco, questo era dal punto di vista invece più... ne hanno anche sputterati un paio, per esempio F-Secure ha fatto l'analisi del Trojan di Stato, del Bundestrojan e vari, insomma, Kaspersky e così via, insomma, anche se poi io non lavoro come... non ho niente a che fare con gli antivirus, nel senso non è il mio mestiere, però giusto sì. Siccome seguo la faccenda.
Ecco, e poi non è neanche tanto difficile andare a installare un Trojan su un computer, specialmente con... diciamo le capacità della natura a cui faceva riferimento Matteo di creare sempre più idioti, sempre più resistenti alle tecnologie, allo stesso modo quindi l'utonto che espande le sue capacità. Oltre a questo però, quindi a prescindere da una semplice installazione, è uscita l'altro ieri una notizia su un sito, ce l'ho, ma se volete poi ve lo posso indicare, dove praticamente uno sviluppatore di FreeBSD segnalava che uno degli sviluppatori di IPsec, se non sbaglio, ha fatto un accordo con l'FBI per inserire all'interno di IPsec un Trojan, che consente quindi l'accesso da remoto a tutti i sistemi, non solo FreeBSD. Era un bug, certo, mica fa. Non si fa. Esatto, era. Chiamatela come volete, però se c'è stato questo accordo non è assolutamente. Non si può escludere a priori che ci possa essere un accordo di questo tipo, capiamo anche che un Trojan può essere inserito anche a nostra insaputa su un software che andiamo a installarci e sul quale abbiamo la massima fiducia solo perché è software libero e perché abbiamo i codici sorgenti disponibili.
Denunciarli
per danni, sì, per danni. Certo.
No, ti spiego. La battuta deriva dal fatto che poco tempo fa sono rimasto, siccome ero insieme a una serie di amicizie, sono rimasto coinvolto in un'operazione massiva di intercettazione in cui io sono abbastanza convinto del fatto che un paio di miei terminali avessero un captatore informatico per mille ragioni. Io l'ho risolto in maniera molto tranquilla, a me non dava fastidio il fatto di essere intercettato, semplicemente ho mandato un SMS citando nome e cognome del senior architect dell'azienda che faceva il software che io conosco e dicendo: per cortesia riferite a Tizio Caio che mi crasha la macchina, per cortesia mettetemi la versione nuova.
Del Trojan.
Allora, ha funzionato, perché da lì in poi non ha crashato più, tempo un paio di giorni non ha crashato più la macchina e quella persona ha smesso di parlarmi per 6 mesi. Però... nel caso in cui...
Ma che licenza
carino.
Aveva questo...
Non lo so, non mi hanno fatto firmare l'EULA.
No, ma casomai era... non è che aveva la GPL, perché con la GPL tu ti sei addossato là.
E un altro aspetto, ma se questi Trojan di Stato intercettano, questi Trojan di Stato modificano, da un punto di vista legale, come si difende? Uno dice, ma io ce l'ho messo, ce l'hanno messo loro...
Io vi vorrei far ridere mostrandovi una slide. Vorrei farvi ridere mostrandovi una slide. Adesso, se la trovo, vi faccio vedere come le sezioni unite della Cassazione hanno risolto un problema. Probabilmente non ce l'ho qua. Vediamo un po'.
Intanto che Francesco cerca la slide.
La slide sempre targata Hermes, di un seminario che ho fatto all'Università di Milano. Allora, queste parole sono parole tratte di sana pianta da una sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione. Voi tecnici provate a seguire questo discorso per darvi l'idea di come la Cassazione intende determinate questioni giuridiche. Dice, ma oltretutto non si è trattato di accertamenti irripetibili. Il problema qua era, se io faccio un accertamento irripetibile, devo avvisare la controparte che deve avere determinate garanzie e può eventualmente chiedere che si proceda con un incidente probatorio all'acquisizione di quel determinato supporto informatico. La Cassazione, apro una parentesi brevissima, la Cassazione dice che comunque non si tratta di un caso di 360, cioè di un'attività irripetibile, proprio perché non abbiamo a che fare con degli accertamenti, cioè la copia di Bitstream non sarebbe un accertamento nel senso del 360, proprio perché è un'attività meramente tecnica che non comporta alcuna valutazione da parte di chi la esegue, che potrebbe essere anche Pinco Pallo, che mette il supporto originale, mette il supporto su cui copiare, inserisce, fa la copia clone e dice eccola qua. Quindi non dà una sua valutazione sul contenuto, su come, insomma, non mette nulla di suo. Quindi, poiché non mette nulla di suo, non è un accertamento che è richiamato dall'articolo 360 e quindi non si applicano quelle garanzie previste per gli accertamenti ripetibili. La Cassazione poi va oltre e dice, ma oltretutto non erano irripetibili, perché? Perché il computer è rimasto integro. Esatto, cioè non ha l'idea della possibilità di modificare anche la data di accesso a un file facendo una copia in modo maldestro. Dice, ma come fai a modificare? Il computer è rimasto integro, quindi ancorano la integrità dei dati alla integrità del computer. Inoltre, la stessa tecnica di estrazione utilizzata, ovvero la Encase Forensics, così come tutti i programmi di estrazione, prevedevano come prima operazione quella di effettuare una copia dell'hard disk, sicché era garantita l'esclusione di alcuna modifica del supporto originale. Poi va avanti. Esatto. Ecco, per arrivare alla domanda di prima, guardate cosa dice, ma noi cosa ne sappiamo se qualcuno utilizzando il Trojan ha modificato il sistema? Quando lo porta davanti al giudice, dice no, ma io non era così il sistema mio, quello è stato inserito dopo. La Cassazione dice, quando si denuncia la mancanza o la incongruità, eccetera, eccetera, sei tu che devi dimostrarmi che non era così, a meno che non intendi denunciare un fatto di rilevanza penale di manipolazione del dato originario. Cioè, non mi vorrai dire che la polizia ha modificato i file all'interno del tuo computer. Tu dammi una prova. È lo stesso discorso che era stato fatto anche nel caso Vierica. Non so se conoscete tutti il caso Vierica. Simile, ecco, Matteo ne sa qualcosa in più, cioè dove la difesa gli diceva, ma noi non sappiamo se il software Encase, quando ha fatto la copia, può aver modificato, perché non abbiamo il codice sorgente, quindi non sappiamo come opera. Esatto. E lì il Tribunale di Bologna dice, no, dammi tu un indizio del malfunzionamento del software, perché altrimenti per me funziona bene. E basta, quindi questo era il... Ecco, se non... per sciogliere ogni dubbio, il 42 va bene per tutto.